In diretta su 105 Live.
Poteva essere un talk show.
Quello che avresti sempre voluto sentire,
ma che non hai mai avuto il coraggio di ascoltare.
In studio
Antonella Palermo.
Buon pomeriggio, 335 12 43 317, subito il numero di cellulare per i vostri sms. Saluto Roberto Venturini alla console, Maria Serena Tullio in regia. Perché il ruolo delle donne sia più apprezzato e valorizzato in ogni nazione del mondo. È questa l'intenzione per il mese di marzo che Papa Benedetto XVI ha affidato all'apostolato della preghiera. Il Papa dunque rinnova l'invito ai fedeli a pregare per il rispetto della dignità della donna, tema peraltro al quale ha dedicato catechesi e riflessioni. E proprio del ruolo delle donne nella Chiesa parliamo oggi pomeriggio. Restate dunque sintonizzati sulla Radio Vaticana in diretta. Oggi incontriamo una redattrice, una giornalista del programma tedesco della Radio Vaticana. Saluto con piacere Gudrun Seiler. Buongiorno.
Buongiorno.
Oggi ti abbiamo invitato perché tu hai scritto un libro per un editore tedesco che si intitola Donne in Vaticano. Si tratta di 16 ritratti di donne che ricoprono ruoli di responsabilità in varie strutture del Vaticano, e hai voluto incontrarle. E allora adesso ci racconti come ti è venuta questa idea e che tipo di esperienza hai voluto riportare.
Guarda, quando sono arrivata qui in Vaticano, all'incirca 6 anni fa, io mi sono chiesta prima, ma come sarà? Ci saranno le donne? Sarò l'unica, casomai? Ho scoperto ovviamente che non solo alla Radio Vaticana, ma in anche tante strutture del Vaticano ci sono delle donne. E poi man mano mi sono anche incaricata di intervistare loro appositamente. Se ho avuto a disposizione 3-4 persone che potevo intervistare su un certo argomento, ho sempre scelto la donna, perché nel nostro programma, come tu sai, nella Radio Vaticana si parla tanto con vescovi, sacerdoti, cardinali, eccetera eccetera, qualche volta una suora, ma le donne sono piuttosto minimizzate nei nostri programmi. Io mi sono incaricata di cambiare questo, e poi è nata l'idea di scrivere questo libro, perché il nostro programma poi non viene molto ascoltato nei paesi di lingua tedesca, e volevo riproporre ritratti di quelle donne che avevo trovate, intervistate, parlate per un pubblico magari anche un po' più vasto.
Che mondo hai trovato?
Mondi molto diversi fra loro. Ho intervistato non solo le donne con gli incarichi più alti, ma anche quelle che fanno dei lavori, non direi umili, ma lavori di cui non si parla, lavori che sono completamente invisibili da fuori del Vaticano. Così, per esempio, la sorella, la suora che fa il dispensario di Santa Marta, è una struttura che accoglie famiglie povere, per lo più sono famiglie straniere, dell'Ucraina, dell'Africa, di tutti i paesi poveri, sono quasi tutti immigrati. E questa suora, Chiara Pfister, una suora svizzera molto brava, molto materna, poi fra l'altro, fa questo lavoro impressionante di cui non si sa nulla. Io ti posso assicurare che anche con i giornalisti con cui ho parlato, i vaticanisti che si occupano del Vaticano da tanti anni, non conoscevano neanche questa struttura, perché quello è un lavoro svolto in silenzio. Ci sono molti altri esempi su questo.
Raccontacene qualcuno.
Ma per esempio, a me ha affascinato molto l'archivio della fabbrica di San Pietro. Lì ho parlato con Suor Teresa, che nel frattempo ha lasciato l'incarico perché per raggiunti limiti di età. È una suora completamente impressionante, una suora francescana che ha gestito questo archivio per molti decenni e che è riuscita a mettere molto ordine in questo archivio. E lì vengono archiviati tutti i documenti, proprio tutti che hanno a che fare con la costruzione della basilica. Ci vengono i ricercatori, gli studiosi. Suor Teresa mi ha raccontato che una volta, anzi molte volte, ha visto che c'erano anche le donne incaricate a costruire con le loro mani la basilica. Per esempio, nel 600-700, quando c'erano gli operai che sono magari morti sul posto di lavoro, erano le vedove a subentrare a loro, e così il Vaticano aiutava loro a mantenere la propria famiglia. E Suor Teresa ne ha scoperto una trentina, mi ha detto, di quelle donne. È un argomento completamente taciuto, nessuno si è mai impegnato a portare alla luce questo aspetto importante e soprattutto interessante, il rapporto femminile alla costruzione della Basilica di San Pietro.
Veramente affascinante, ci stai rivelando un mondo nascosto. Che qualità hanno le donne, secondo te, da quello che hai potuto vedere e magari da quello che hai potuto anche un po' immaginare entrando in questi ambienti?
La tenacità, che si mettono con anima e corpo a fare quello che fanno. Ci mettono tantissima energia. Se torniamo a Suor Teresa, che aveva quasi 80 anni quando ha mollato, che era proprio la buona anima di questo archivio. Adesso ci sono due donne sempre che gli hanno succeduta, sono giovani, sono molto brave, e si vede che hanno proprio il fascino del lavoro che fanno. Non è detto che con certi sacerdoti, certi laici maschi vaticani non sia la stessa cosa.
Certo,
però è
certo.
Una cosa che ho scoperto appartenente
comune
a questi,
in queste donne che ha incontrato,
che sono poi il 16%, perché ho anche fatto un po' i conti,
una statistica,
mi sono informata presso gli uffici che fanno un po' la statistica dei dipendenti del Vaticano. Adesso sono il 16%. Bisogna sapere che dopo il concilio erano il 0%.
Qualche altra storia che ti ha particolarmente incuriosito e che hai voluto scrivere in questo libro? Lo ricordo, Donne in Vaticano, di cui tra l'altro auspichiamo che ci sia presto una traduzione in italiano.
Allora, io ti posso portare, fra virgolette, nella Filmoteca Vaticana, anche quella è una struttura poco conosciuta.
Devo dire, anche noi la visitammo anni fa e
Bravo.
Incontrammo effettivamente un paio di donne, ma
sì,
mi fa piacere ricordarlo.
Le Claudia, perché sono due Claudia che se ne occupano, Claudia Di Giovanni, che è il capo di questa struttura, e quando lei è arrivata al Pontificio Consiglio per le Comunicazioni Sociali, di cui fa parte la Filmoteca, lei faceva l'assistente al sacerdote spagnolo che all'epoca curava la Filmoteca. Poi il sacerdote è andato in pensione e Claudia ha pensato, vabbè, ci sarà un altro sacerdote al suo posto, io farò sempre d'assistente. Invece no, sono stati i cardinali responsabili del Pontificio Consiglio a proporre lei in quanto successore al sacerdote, e lei pensava, vabbè, non mi accetteranno mai, però il Consiglio dei Cardinali non aveva nessun dubbio che sarebbe opportuno incaricare lei con questo lavoro, e così è stata fatta. Claudia Di Giovanni gestisce questo archivio, se vogliamo, storico ma anche contemporaneo, di filmati, film anche di Hollywood per esempio, ma non solo, ci sono anche le riprese del concilio, ci sono riprese che nessuno ha mai studiato, di missionari che sono andati, che ne so, nel Papua Nuova Guinea, hanno portato questi filmati degli anni 30-40, è un tesoro mai scoperto, quindi anche lì ci sono ancora ben di cose da scoprire, da studiare.
Quali sono, secondo te, adesso gli ambiti ancora da analizzare?
Ho scoperto che, vabbè, c'era qualche articolo sui giornali, specialmente quelli americani, ma mai scritto un libro sull'argomento.
Tra l'altro, ecco, la particolarità di un ambiente come quello, lo diciamo tante volte, della Radio Vaticana in generale, insomma, del Vaticano, un ambiente internazionale, anche questo è un elemento importante. importante, perché in mezzo a questo 16% poi c'è chi veramente viene da realtà molto diverse dal punto di vista geografico e quindi anche sì. culturale, no?
Sì, quello è vero. Però devo dire che per lo più sono comunque donne che provengono da un contesto occidentale. Mm. Mi sono impegnato, volevo assolutamente trovare una suora, una laica
di colore diverso.
Di colore, brava. Non ci sono riuscita. Sono molto poche.
Forse anche questo, insomma, è un elemento interessante. Siamo, insomma, quasi nell'imminenza del viaggio del Papa in Africa. Magari anche qui, no, si apriranno nuove speranze, certo.
Sì. Ho scoperto, dopo aver consegnato il manoscritto, che ovviamente ci sono delle donne che non conoscevo e che mi interesserebbe molto scrivere qualcosa su di loro. Per esempio, una donna argentina che fa una sessantina o settantina addirittura di cause di beatificazione o di canonizzazione. È stata incaricata questa signora, è un avvocato, è stata incaricata da parte del Vaticano di prendersi cura della beatificazione del cardinale Van Thuan del Vietnam. Quello è stato pochi mesi fa, forse 6 mesi fa. È bravissima, è una che sarà, e poi non è anziana, voglio dire, avrà 45 anni, mantiene nella mente una sessantina di queste cause di candidati per la beatificazione. Anche questo è già come fatto di intelligenza, come fatto di impegno importante.
Di memoria anche.
Sì.
Ho appreso che c'è anche un mondo femminile nascosto, diciamo così, che tu hai cercato almeno in parte di portare alla luce.
Sì, si tratta del mondo femminile semi nascosto che c'è intorno alla Guardia Svizzera, perché le Guardie Svizzere appena hanno raggiunto un certo livello, una certa anzianità, possono sposarsi. Per esempio il comandante delle Guardie Svizzere è sempre sposato, quello è già una tradizione. Adesso abbiamo appena avuto un cambio nel vertice della Guardia Svizzera. Io ho intervistato all'epoca la moglie del comandante che appena se n'è andato, e adesso c'è una nuova famiglia di comandanti di cui la moglie è anche teologa. Già ho preso un primo contatto con lei, è una signora molto simpatica, ungherese, teologa con 4 figli, e sono molto interessata a parlare con lei, indagare un po' come si percepisce lei in quanto teologa, cioè una donna proprio con una formazione che sembra fatta apposta per questo.
È vero.
Per questo posto di abitazione, no? Perché abitano all'interno del Vaticano, c'hanno il terrazzo al di sotto delle finestre del Papa.
Ecco, hai detto come si percepiscono, si percepiscono le donne che hai incontrato?
Allora, qui c'è un esempio molto bello, c'è una teologa che fa parte della Commissione Internazionale di Teologia, cioè il gremio di teologia più importante che possa avere la Santa Sede, e lì da 5 anni per la prima volta ci sono 2 donne, di cui una americana, una suora, e un'altra tedesca che lavora come professoressa di dogmatica e ecumenismo in Svizzera, a Friburgo. E questa signora, professoressa Barbara Hallensleben, mi ha detto che era molto interessante. La prima volta che sono entrate queste 2 donne nella prima sessione di questo gremio, gli è stato detto da parte di un vescovo teologo che c'era: noi siamo molto contenti che ci siete voi per la prima volta delle donne, perché cambia il clima. E la professoressa ha detto a me: guardi, io non so come cambia il clima, in che modo cambi, perché io sono una donna, non posso dire com'è senza di me, però mi dicono che è diverso, che magari c'è meno, non so, fare la diva, l'ha detto proprio così, mm-hmm. con queste parole, gli uomini teologi maschi che fanno un po' la diva, che vogliono a tutti i costi magari vedere valorizzate le proprie opinioni. Questo forse non sparisce, ma viene di meno con la presenza delle donne. I sacerdoti, i vescovi, anche i laici, tutto questo ambiente vedo un po' per chi lavora la curia, per perché non è un meccanismo autosufficiente. La curia non lavora per la curia, ma lavora per la Chiesa Cattolica e noi tutti facciamo parte della Chiesa Cattolica quando siamo battezzati. E questo mondo, diciamo, normale, le donne che hanno a casa la famiglia, che hanno i figli, che stanno con i parenti a casa propria, la vita normale che subentra in questo contesto della curia non può che portare frutti buoni.
Mi piace molto questo messaggio di universalità della Chiesa e di chi ci lavora. Ti ringrazio molto, Gudrun Seiler. Noi ti auguriamo un buon lavoro e magari anche un seguito.
Grazie Antonella, grazie a voi.
Pioggia e sole cambiano la faccia alle persone, fanno il diavolo a quattro nel cuore, passano e tornano e non la smettono mai, sempre per sempre tu. Ricordati, dovunque sei, se mi cercherai, sempre per sempre, dalla stessa parte mi troverai. Ho visto gente andare, perdersi e tornare, e perdersi ancora, e tendere la mano a mani vuote, e con le stesse scarpe camminare per diverse strade, o con diverse scarpe su una strada sola. Tu non credere se qualcuno ti dirà che non sono più lo stesso ormai. Pioggia e sole abbaiano e mordono, ma lasciano, lasciano il tempo che trovano, e il vero amore può nascondersi, confondersi, ma non può perdersi mai, sempre per sempre, dalla stessa parte mi troverai. Sempre per sempre, dalla stessa parte mi troverai.
Do il benvenuto a Stella Morra, docente di teologia fondamentale alla Pontificia Università Gregoriana e al Pontificio Ateneo Sant'Anselmo, nonché vicepresidente del Coordinamento delle Teologhe Italiane. Benvenuta, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.
Intanto ci precisa che cos'è questo Coordinamento delle Teologhe?
Sì, il Coordinamento delle Teologhe è nato 5 anni fa per raccogliere un'esperienza relativamente nuova nella Chiesa, che è quella di donne che si occupano professionalmente di teologia, dunque che hanno i titoli accademici, insegnano, fanno ricerca, studiano, non che si occupino solo dei temi che riguardano le donne, fanno la teologia che fanno tutti i teologi, ma in qualche modo abbiamo riscontrato la necessità e il desiderio di lavorare insieme intorno ad alcune tematiche, ma anche di condividere la fatica e le gioie di avere scelto per le nostre vite questo servizio, il servizio teologico alla Chiesa. E il coordinamento delle teologhe è un'esperienza ecumenica, perché riteniamo che la teologia e l'essere donne uniscano di più che non altre divisioni che possono esserci, e quindi collaboriamo con le teologhe del mondo evangelico con, devo dire, buona serenità e amicizia.
E questa trasmissione sarà anche improntata a questo spirito ecumenico, infatti ascolteremo anche la voce di una pastora della Chiesa Valdese. Ma andiamo con ordine, intanto quante siete, ecco, voi teologhe?
Facciamo parte del coordinamento, fanno parte del coordinamento un'ottantina di socie che sono divise tra, diciamo, socie ordinarie e teologhe in senso stretto, sono circa la metà, e poi delle socie aggregate. E siamo quasi tutte docenti a livelli diversi e vari negli istituti di scienze religiose, alcune nelle facoltà, oppure nelle tantissime, numerosissime e assai ricche esperienze di insegnamento ai laici della teologia che ormai ci sono in Italia. E la presenza delle donne, sia tra gli studenti che spesso tra i docenti, soprattutto nelle realtà di base, è, secondo me, non a caso assolutamente maggioritaria. Le donne hanno un grande desiderio di un sapere della fede, di una parola scambiabile che non sia solo l'esperienza personale, che certo ha una grande rilevanza, ma che sia anche la capacità di rendere ragione della speranza che è in noi, come per citare la lettera di Pietro, cioè capace di un linguaggio comprensibile, circolabile, condivisibile.
Qual è stato il cammino della presenza delle donne nella Chiesa cattolica?
Beh, ovviamente è una domanda, come dire, molto ampia.
Una sintesi, evidentemente.
Richiederebbe una lunga storia. E le donne, fin dalle origini dell'esperienza della sequela di Gesù, sono presenti e sono una figura importante. Nel corso della storia, ovviamente, essendo tutti uomini e donne, anche uomini e donne credenti, figli del tempo che abitano, il loro ruolo è stato piuttosto differenziato e molto legato alle culture in cui le cose si sono svolte. Ma certamente va detto che la parola evangelica è parola di libertà, e dunque che in ogni cultura ha segnato anche per le donne spesso la possibilità, seppure in forme complesse, di presenze libere e piene di dignità, così come a volte è stata o ha rischiato di essere usata invece contro questa libertà. Ovviamente, per riferirci solo più brevemente all'epoca moderna, dalle grandi sante che inaugurano il tempo della modernità con parole anche di fuoco, come quelle di Caterina o di Teresa di Avila, arriviamo poi a un tempo che mi sembra essere di più quello odierno, dove certo non mancano figure di santità, ma dove la presenza delle donne è soprattutto una presenza silenziosa di collaborazione alla vita concreta delle chiese. Pensiamo alle migliaia e migliaia di catechiste o di donne che collaborano al buon svolgimento delle liturgie, che però, e questo è chiaro, è una mia opinione, rischia di essere troppo silenziosa, di non essere riconosciuta nella dignità e nell'apporto che può condividere con tutti.
Molti, anche nell'ambito della Chiesa cattolica, criticano la preclusione alle donne nei ministeri. Ecco, si dice che una maggiore apertura verrebbe incontro ad una evidente esigenza pastorale, oltre che teologica. Vorrei sentire con lei a questo proposito, intanto, Letizia Tomassone, pastora della Chiesa Valdese, vicepresidente della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia, e poi vediamo lei cosa ne pensa.
Beh, intanto perché l'umanità è fatta di donne e uomini che hanno doni diversi e anche che si integrano, che si completano, che si arricchiscono a vicenda, e non è solo una questione di complementarietà, ma anche di domande che le donne possono porre in modo diverso, di visioni diverse, di possibilità di ascolti diversi. Per esempio, nelle chiese evangeliche da molto tempo è in atto un lavoro grosso sul tema della violenza contro le donne e i bambini, ed è evidente che per delle donne che hanno subito violenza è più facile parlare con delle donne che svolgono un ministero piuttosto che con degli uomini, e questo in ogni parte del mondo, diciamo. Quindi c'è questo motivo che è molto pastorale e che ha a che vedere con la nostra dignità. Siamo tutti esseri umani creati a immagine di Dio, e dunque tutti abbiamo una nostra responsabilità da portare, di portare i nostri doni nella Chiesa.
Questa istanza dov'è rintracciabile nel Vangelo?
Dunque, le esegete femministe, le donne che leggono la scrittura con occhi di donna, hanno mostrato che sicuramente attorno a Gesù c'erano delle discepole, che collaboratrici di Paolo, vengono chiamate apostole. Ne cito due, sono Priscilla e Giunia, oltre a Febe che viene chiamata diacona, diaconessa. Quindi nel Nuovo Testamento ci sono sia le donne che seguono Gesù, che sono sue discepole, che collaborano, che sostengono il movimento, e appunto, come dicevo, la lettura della scrittura ci mostra anche attraverso dei silenzi la presenza delle donne. Per esempio, quando Gesù moltiplica i pani e i pesci, si dice: mangiarono questi pani e questi pesci 5.000 uomini, senza contare le donne e i bambini, perché la presenza delle donne e dei bambini era considerata così superflua, non la si nominava. Allora, molto spesso, quando non viene nominata espressamente la presenza delle donne, si può presumere che ci fossero, come all'ultima cena di Gesù, che era una cena pasquale ebraica, nella quale normalmente le donne sono presenti. Quindi, essendo quella la famiglia di Gesù e avendo noi i nomi di alcune donne che seguivano Gesù, come Maria di Magdala, come Giovanna, come l'altra Maria, eccetera, noi possiamo pensare che fossero presenti anche in quella situazione. Ma oltre a questo, bisogna dire che la riforma protestante ha rimesso al centro il sacerdozio universale dei credenti, e quindi ha tolto, diciamo, statuto di sacramento dell'ordine al ministero. Lo ha fatto diventare un ministero di servizio, nel quale gli uomini, e poi successivamente nella storia è successo così, anche le donne si mettono al servizio della Chiesa, della teologia, del pensare filosofico e del costruire una società solidale.
Allora, abbiamo ascoltato Letizia Tomassone, a lei la parola.
Sì, io riconosco, come dire, le esigenze pastorali di molti della differenziazione, e è vero, siamo uomini e donne, questo è innegabile e non è indifferente. Credo che però la questione possa essere affrontata, almeno all'interno della Chiesa Cattolica, soprattutto a partire dall'idea che non ci può essere solo un'alternativa tra, da una parte, l'esperienza biografica individuale di santità, pur necessaria, ma come se fosse irrilevante nella vita comune delle chiese, e dall'altra solo il ministero. Il Concilio Vaticano II ci ha invitato a moltiplicare i possibili soggetti, a rendere diverse, ampie, plurali le modalità e i luoghi e gli stili di servizio, di contributo alla vita della comunità. Io credo che su questo c'è un'ampia strada, che più che concentrarsi su ciò che non si può fare, bisognerebbe concentrarsi su tutto ciò che si può fare, sulla necessità di trovare voce e figure di servizio diverse, diversificate, in cui le donne, per esempio nell'accompagnamento spirituale, nell'accompagnamento pastorale, non necessariamente ministeriale, nell'animazione delle comunità, nel servizio alla parola di Dio, nell'accompagnamento delle persone in difficoltà, possono dare un contributo che non sia solo legato alla buona volontà, ma anche riconosciuto come un servizio proprio, come una forma di diaconia alla vita delle persone e delle chiese.
Qual è il tratto della figura di Maria che crede oggi sia più urgente recuperare?
Un po' polemicamente direi che dovremmo compiere due restituzioni: restituire Maria a se stessa e restituire Maria agli uomini. Voglio dire, da una parte dovremmo restituire Maria alla sua vita di donna concreta, di donna che ha affrontato con grande serietà l'appello che Dio ha posto nella sua vita e che certamente ci ha mostrato che cosa succede quando si dice sì all'appello di Dio, che cosa succede non tanto in termini aerei, teorici, intimi, ma come una vita ne viene rovesciata. Bisognerebbe forse ritrovare questo volto più concreto di una donna come molte di noi, con la sua fatica e la sua gioia e la sua volontà di servire il Signore. Dall'altra parte, dicevo, bisogna restituire Maria agli uomini. Aver fatto di Maria il modello della femminilità ha privato i maschi, come ci dice il capitolo 8 di Lumen Gentium del Concilio Vaticano II, di una fondamentale icona dell'essere credente. È come se loro non potessero riferirsi a questa vicenda e a questo affidamento che invece è fondamentale non per le donne ma per tutti, per gli uomini e per le donne. D'altra parte nella scrittura il rapporto tra Dio e Israele è sempre caratterizzato in questo modo: Israele nel suo insieme, uomini e donne, è la sposa, è la terra, è il femminile che riceve da Dio un appello, un'elezione ed è chiamato a abitare questo amore che ha ricevuto. Questo certamente non vale solo per le donne di fronte a Dio.
Il fatto che nei Vangeli, mi scusi, in fondo siano veramente poche le parole che si riferiscono alla vita di Maria, cioè sappiamo in realtà poco di Maria attraverso i Vangeli, forse ha dato adito ad interpretazioni troppo avulse poi dalla realtà, e con questo mi leggo a quello che lei diceva.
Sì, certamente, come dire, noi avremo sempre il desiderio o la tentazione di completare il Vangelo con le risposte a delle nostre curiosità in cui non troviamo dei testi chiari, ma credo che da una parte ci sia questo, dall'altra ci sia anche ciò che culturalmente ormai è riconosciuto da tutti, cioè le figure femminili accoppiate all'esperienza del sacro e al rapporto con Dio provocano sempre una superproduzione di simbolica, no? Di immaginario, di idealizzazione. Questo accade in tutte le culture. Da questo punto di vista, chi come noi è discepolo del figlio di Dio incarnato dovrebbe mantenere un poco più i piedi per terra, essere in grado di non farsi prendere troppo la mano da una simbolica esasperata.
E adesso ascoltiamo ancora Letizia Tomassone a proposito del contributo che il rapporto così profondo che sappiamo essere nell'ambito della tradizione protestante, cioè il rapporto tra donne e Sacra Scrittura, ecco quanto questo ha inciso anche nella tradizione della Chiesa Cattolica.
Ha inciso molto, in particolare a partire dal Concilio Vaticano II, che in un certo senso ha aperto alle scienze bibliche in modo più approfondito, e sono state proprio le scienze bibliche, cioè intanto la traduzione della scrittura nelle lingue della gente, e poi l'analisi dei testi. È stata questa ricerca sui testi che ha fatto vedere alle donne che Dio si occupava delle donne, che le donne stavano di fronte a Dio con piena dignità di creature umane. E per esempio ci sono dei brani molto belli del tempo della Riforma protestante, del 1500, in cui delle donne accusano i riformatori dicendo: voi non parlate, ci sono cose che voi non volete dire, si riferivano a degli episodi di intolleranza del tempo, ma se gli uomini non parlano, allora ecco che lo Spirito Santo permetterà alle donne di parlare. Quindi c'è questa rivendicazione che peraltro c'è già anche nelle mistiche cattoliche del Medioevo, quindi un secolo o due prima, del fatto che Dio si serve comunque per la sua comunicazione di donne come di uomini, e che questo non incide sulla qualità del messaggio. Anzi, se vogliamo essere più andare più a fondo, vediamo che l'annuncio della resurrezione è affidato alle deboli capacità di testimonianza delle donne, perché sono loro che vanno al sepolcro e trovano la pietra spostata e la tomba vuota, e noi sappiamo che le donne all'epoca di Gesù non potevano testimoniare nei processi, la loro voce non era valida per la testimonianza, quindi Dio affida addirittura il messaggio più importante, più dirompente dell'Evangelo a delle donne che agli occhi della società non hanno nessuna autorità.
Come voi delle chiese evangeliche guardate ad alcune figure di donne nell'Antico Testamento?
Ci sono delle figure molto molto interessanti, di grande forza, penso a Miriam che aiuta, che collabora con Mosè e Aaron per guidare il popolo fuori dall'Egitto e poi fa danzare le donne, penso a Deborah che guida l'esercito e addirittura svergogna gli uomini che non osano mettersi in questa lotta di liberazione, e lei invece, spinta dallo Spirito di Dio, lei che era una profetessa, guida. Ci sono tante altre donne, figure che stanno sia dentro la famiglia, come le varie matriarche che danno la possibilità alla fede in fondo in Dio di continuare attraverso le generazioni, sia figure svincolate dal ruolo tradizionale di madre e di moglie, come può essere Deborah appunto, piuttosto che Esther, e che vivono la loro vocazione con profondità, con intensità, esattamente come i profeti o gli uomini chiamati da Dio nell'Antico Testamento. È molto interessante perché la forza di queste donne ebree è tale che fa impallidire in un certo senso poi la situazione, che noi sappiamo che nel primo secolo dopo Cristo era molto più difficile per le donne nella società ebraica per questioni culturali. Ma appunto non si ritrovano poi delle figure così forti neanche nei primi tempi del cristianesimo, o sono state cancellate. Certo, questa è anche un'altra ipotesi. Per esempio esiste un Evangelo apocrifo di Maria Maddalena che è molto bello, un testo che non contraddice in niente i Vangeli canonici. Però è un testo che è emerso solo negli ultimi 50 anni.
105 Live.
Radio Vaticana in diretta.
Stella Morra, bisogna riscoprire secondo lei un po' di più alcuni libri dell'Antico Testamento che hanno una denominazione femminile? Sono stati un po' trascurati?
Diciamo sono stati studiati troppo e troppo poco, cioè sono stati studiati troppo ancora una volta in termini di una certa idealizzazione, di una caratterizzazione al femminile di virtù domestiche, di virtù familiari esasperate o più legate a certe culture e a certi modi di concepire la vita delle donne, e invece per alcuni altri versi sono stati studiati troppo poco nella loro valenza, mi permetterei di dire, teologica, cioè nel fatto che proprio nella parola di Dio ci sia spazio e luogo per delle figure femminili così plurali nel loro servizio alla vita del popolo di Israele. Non si parla solo di donne pie e devote, si parla di donne guerriere, si parla di donne diverse, perché le donne sono diverse come gli uomini sono diversi, e di donne capaci di interpretare il tempo e il luogo in cui vivono come un'occasione, una chance, una possibilità piena di dignità per essere all'altezza di se stessi e della storia che a loro capitava. Da questo punto di vista io credo il grande sforzo degli ultimi 30 anni, 40 anni dopo il Concilio, almeno in ambito cattolico dopo il Concilio, il grande sforzo di una lettura da parte delle donne della scrittura ci sta restituendo molto. In questo senso anche prima dicevo dovremmo ritrovare voce, e è assolutamente chiaro, proprio perché siamo diversi, che leggiamo diversamente i testi e le letture diverse devono incontrarsi, devono nutrirsi reciprocamente, arricchirsi. Moltissime esperienze sia di studio da parte delle esegete donne, ma sia anche di pratica pastorale della parola, di gruppi di donne che leggono la scrittura, hanno restituito a questi testi spessore, colore, carnalità, storicità concreta, e di questo patrimonio dovremmo poter usufruire tutti, non solo le donne che hanno compiuto questi studi.
Spesso si associano le donne di fede a delle donne legate ad una certa pratica religiosa che si rifà a tradizioni popolari, le quali talvolta non sono neanche state troppo depurate da tracce di superstizione, insomma, o cose del genere. Ecco, qual è la fede adulta che appunto lei auspica per le donne?
Diciamo che io spiegherei una fede adulta per le donne e per gli uomini allo stesso modo, una fede consapevole della dignità del proprio battesimo e della dignità della propria storia, capace di fare i conti con ciò che siamo, anche col fatto che siamo sessualmente connotati, e di farci fare i conti vivendo questo come la possibilità di una ricchezza in più. Spesso chi associa la fede delle donne a una fede un po' semplice o un po' tradizionale o poco critica non conosce né la fede né le donne. Oggi girare per parrocchie, incontrare le studentesse, le insegnanti di religione, le catechiste, significa incontrare spesso persone credenti molto motivate, molto critiche, in grado di farsi domande, di offrire risposte, di dialogare sulle questioni della fede con grande competenza e serietà umana e culturale, ma anche donne capaci di comprendere altre diversità. Io credo che questa è la caratteristica fondamentale. Per la loro storia le donne sanno di essere parziali e sono in grado dunque di essere critiche, ma di non disprezzare, anzi di riconoscere la ricchezza che viene anche da chi per esempio vive una fede più tradizionale. Sono in grado di essere inclusive in qualche modo, proprio perché la loro storia, la storia delle donne, le ha culturalmente abituate a pensare a se stesse come una parte, non il tutto. Più spesso i maschi, per motivi storici, sono tentati di pensare se stessi come il tutto e dunque a non essere inclusivi rispetto a ogni percorso.
Allora vorrei completare questa chiacchierata ricordando una figura femminile nella storia della Chiesa che le sta particolarmente a cuore.
Sì, io ho una sintonia abbastanza forte con questa figura ormai molto anche amata e studiata, che è quella di Edith Stein, che mi sembra raccogliere molte delle istanze nella sua vita, nella sua biografia, molte delle istanze che attraversano la storia di tante donne in modi diversi. Una grande questione culturale, una donna intellettuale, colta, occupata di filosofia e di quei temi della filosofia a cavallo della tragedia della postmodernità, dunque capace di ascoltare il proprio tempo senza fare nessuno sconto, ma anche una donna capace poi di scegliere il silenzio e di percepire la pienezza di vita che in questo silenzio può esserci, e ancora una donna capace di abitare il dolore. Mi sembrano queste tre caratteristiche che davvero ci possono fare compagnia nel percorso che stiamo vivendo, ognuno nel proprio modo, no? Pensare, tacere e capaci di abitare il dolore mi sembrerebbero tre buoni viatici di accompagnamento in questo tempo.
Grazie davvero a Stella Morra, buon lavoro.
Grazie a voi.